cos'è nella famiglia umana, secondo te, che è andato dal piccolo nucleo familiare alla famiglia umana in generale, è andato peggiorando, che ha seminato male tra gli uomini, che ci ha portato invece che a essere una società felice, malgrado il benessere, ci ha portati a una specie di angoscia collettiva?
Io ti risponderò come poeta, ti risponderò come uomo che si interessa ai problemi del suo tempo. Nella tua domanda è implicito un'infinità di sottodomande, di problemi.
Scegli di tu.
Cioè la repressione, l'oppressione, la mancanza di libertà, il conformismo, l'ipocrisia, sono tutti maturati in seno alle famiglie. Perché la famiglia praticamente è un altro, una piccola difesa un po' meschina che fa l'uomo per difendersi dal terrore, dalla paura, dalla fame.
Lo difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui.
Se l'idea di ascoltare Pierpaolo Pasolini e Giorgia Meloni uno dopo l'altro può sembrarvi un po' pazza, state tranquilli, lo è. È anche però indicativo di come certe cose negli anni non ci mollino mai, cioè proprio non riusciamo a venirne a capo. Ah, dimenticavo. Benvenuti, questo è Destra Sinistra. Mi chiedo sempre più spesso come sia possibile che chiunque sia nato negli anni 2000, ma anche prima forse, non ragioni più con le categorie mentali riconducibili alla destra e alla sinistra. Cioè non gliene frega mai veramente, ecco. Mi sono accorto che in effetti non è neanche il disinteresse verso la politica e le istituzioni, è proprio un modo di ragionare differente, una maniera diversa di muoversi, che ha già superato la logica di queste due scatole chiuse. Poi un giorno mi imbatto in un libro con la copertina nera intitolato The Game, è un saggio del 2018, e in mezzo a quelle pagine lì trovo una risposta che mi soddisfa. Spieghiamola così. Per decenni ci siamo fatti una domanda da idioti legata alla rivoluzione digitale, cioè lo smartphone sta instupidendo mio figlio? Le nuove tecnologie hanno migliorato le capacità mentali degli umani oppure no? Siamo uomini migliori o no? Ecco, una risposta vera, ma vera per davvero, è impossibile da trovare per fare un bilancio del genere. La risposta è inutilmente complessa perché la domanda è idiota, sostanzialmente. Noi siamo abituati a pensare la rivoluzione digitale come una matrice di altri cambiamenti, cioè come una causa. Una roba caduta dal cielo che ha generato a catena il resto. Ok. Giriamo la mappa. Se ci andiamo a vedere la storia di come nasce il web, le email, Google, i primi videogame, scopriamo che certe cose sono state create perché c'erano delle intelligenze nuove, che erano in grado di creare mondi nuovi perché stavano scappando da qualcosa. Stavano rispondendo a delle esigenze ben precise. Prima di tutto è cambiata una manciata di individui che possiamo localizzare nella Silicon Valley californiana a partire dagli anni 70. Prima della rivoluzione digitale c'è stata una rivoluzione mentale, pari a quella dell'illuminismo e dell'umanesimo. La rivoluzione digitale non è una causa, ma un effetto. Questa è la grande intuizione di The Game. In quella zona lì comunque possiamo proprio vedere l'epicentro di un terremoto. Hanno inventato una nuova lingua che ha minato i blocchi della storia e ha spaccato il mondo e ha creato quei movimenti e quelle posture di cui oggi noi facciamo esperienza ogni giorno. La domanda intelligente a questo punto diventa un'altra: ma da che diavolo stavano scappando? Perché volevano distruggere quel mondo lì? Che paure avevano questi qua, questi ingegneri, hippie, hacker, coi capelli lunghi? Sarà banale dirlo, ma alla fine del XX secolo l'inconscio collettivo lo sentiva tutto. L'orrore e il disastro del Novecento che ci siamo lasciati alle spalle, lo sentiva forte. In quel secolo lì siamo riusciti a dare il peggio di noi. Due guerre mondiali, sfuggite di mano, inaspettatamente devastanti. Abbiamo inventato i campi di sterminio, la creazione di una bomba per distruggere il mondo l'abbiamo usata, e poi una guerra fredda di tensioni, umiliazioni, violenze che hanno tagliato il mondo in due. Era una civiltà all'apice della sua raffinatezza, della sua cultura, all'apice del suo sviluppo, ed è riuscita a fare questa roba qua. Ora, capite che dentro strumenti come il web e la mail, che a un certo punto sono stati distribuiti gratuitamente a tutti noi, c'è un movimento molto chiaro che scavalca l'elite di pochi che prendono le decisioni, rinuncia alle mediazioni, connette il mondo dal basso, porta il cuore delle cose in superficie, lì, a disposizione di tutti. La complessità alla base dei nuovi strumenti, perché alla base c'è una grande complessità, si traduce nell'uso in velocità, movimento, semplicità. Certo, oggi è difficile immaginare Bill Gates in maniera diversa da un omino chiuso nei palazzi del capitalismo e del sistema, ma per capire questa roba qua, fidatevi, bisogna prenderla davvero dall'inizio per capirla. Fatto sta che, anche volendo, in un mondo così, è impossibile ripetere quel che è stato il Novecento. O almeno non in quel modo lì. Cioè, non ci sarà più un orrore come Auschwitz nel cuore dell'Europa senza che nessuno lo sappia. Nessuno di noi oggi andrebbe in guerra perché un'elite di uomini ci dice che dovremmo andarci per qualche ragione poco chiara. Il web è proprio un modo di pensare differente. Ha cambiato ogni singolo gesto del quotidiano. Usa una rete di link orizzontali invece dell'approfondimento verticale. È proprio un'altra mappa mentale. Predilige il movimento e la confusione a ogni staticità, a ogni confine, a ogni gerarchia, a ogni barriera. Il web è prima di tutto una pulsione allo sconfinamento. Infatti, il suo spazio è infinito. Però attenzione, questi qua hanno cambiato il mondo cambiando gli strumenti. Cioè, non hanno partorito nuove dottrine filosofiche o ideologiche in cui credere. Non erano filosofi, non erano umanisti. Sì, qualcuno ce n'era, ma soprattutto giovani con le mani in quella pasta lì, materica, tecnica, con le mani impegnati ad aggirare le barriere del potere. E hanno creato strumenti che hanno dato nuovi poteri alla gente, di fatto. Hanno inventato una lingua che chi ha imparato a usare entra a far parte di una nuova elite che spazza via tutte le altre. Guardate, non è un caso che il primo partito in Italia a usare una piattaforma di votazione a democrazia diretta, cioè la Piattaforma Rosso, sia stato un partito di centro-sinistra progressista, ma proprio perché sono strumenti di per sé neutri, cioè né positivi né negativi, non hanno mai intaccato veramente i palazzi del potere. Le hanno lasciate lì le istituzioni del Novecento, come ad esempio la Chiesa fatta in quel modo lì o la scuola fatta in quel modo lì. Questi strumenti ci hanno tuttavia permesso di scavarci attorno a queste istituzioni e far tremare il terreno su cui poggiavano. Siamo pieni di cattedrali nel deserto, ecco perché oggi ne parliamo ancora, ecco perché oggi, per sapere da dove veniamo, parliamo delle due colonne portanti care alla destra, che trovano le loro radici proprio nel terreno novecentesco e non solo novecentesco del confine e della fissità, e cioè patria e famiglia. Contrariamente a ogni previsione, oggi cominciamo con la famiglia. Perché? Beh, abbiamo queste due paroline da mettere in una mappa che possiamo visualizzare. Alla fine siamo qui per questo. Allora, in fondo ho pensato che l'immagine che ci aiuta di più è quella della matriosca, perché ci fa capire anche qual è il rapporto fra questi due pezzi di mondo. Facciamo che sia una matriosca a due pezzi. Semplifichiamoci la vita. L'involucro più grande e uno più piccolo al suo interno. La famiglia è un recinto organico all'interno della patria. È l'unità cellulare che, sommata alle altre, dà luogo al totale. Cioè, sia un rapporto di sineddoche, una parte per il tutto, ma soprattutto di metonimia, un significato per il tutto. Quindi, la patria è sostanzialmente la proiezione ortogonale della famiglia. La famiglia è il pezzo più piccolo, mangiato, cloc, dal guscio più grande della patria. Come ho detto, noi partiamo dal pezzo più piccolo. E una delle buone ragioni per cui lo facciamo è che l'ha fatto anche un grandissimo filosofo tedesco, Wilhelm Friedrich Hegel, un genio del pensiero del secondo Ottocento. C'è una tradizione che parte da Aristotele, arriva a Locke, Hegel, per la quale la famiglia è la pietra angolare della società, e poi ce n'è un'altra che parte da Platone, attraversa Rousseau e arriva fino a Marx, per cui la famiglia è sostanzialmente il principale ostacolo alle virtù civili. Detta proprio feroce, noi siamo figli della prima. Non c'è niente da fare, veniamo da lì. Hegel era un grandissimo conservatore, era un genio assoluto, uno dei pochi che erano riusciti a disegnare delle mappe totali senza tralasciare nulla, nessuno scaffale della vita umana, le cosiddette, no, filosofie totali come quella di Platone, Aristotele, Kant. C'è da dire in effetti che le cose, non so se più interessanti, ma sicuramente più convincenti e persuasive sulla famiglia, le ha dette una certa cultura di destra nelle sue varie reincarnazioni. Nella filosofia dello spirito, Hegel mette in colonna tre parole: diritto, cioè la legge, morale e l'etica, che dovrebbe risolvere il conflitto fra i primi due. Tesi, antitesi, sintesi. Hegel fa così, cioè procede per blocchi dialettici. Poi apre l'etica e ci mette famiglia, tesi, società civile, antitesi e Stato. Sintesi. La famiglia è unità organica e naturale, che confligge però con la società civile, dove i soggetti privati lottano per i propri interessi particolari, e poi arriva lo Stato, che ingloba anche l'idea di patria intesa come terra dei padri, ma rappresenta il riaffermarsi dell'unità familiare e al tempo stesso armonizza gli interessi particolari. In Hegel lo Stato è tutto. È la massima espressione della volontà del tutto. Prima c'è lo Stato, poi ci sono gli individui. I cittadini non sono cittadini per il semplice fatto di nascere, ma perché al loro arrivo nel mondo trovano lo Stato. Non ci sono diritti naturali, ci sono i diritti che lo Stato riconosce. Lo Stato ci precede. Ora, per capire bene cosa intendeva dire Hegel, ho pensato che la prima cosa da fare era togliere dal tavolo le parole, tutte le parole. Perché da una parte ogni volta che apriamo bocca rischiamo di tagliare con l'accetta il mondo, dall'altra perché ci sono cose che la musica è molto più brava a spiegare, a srotolare proprio. Una di queste cose è che cosa intendeva Hegel con il termine spirito. La volontà che tiene insieme tutto l'agire umano, lo fa camminare come una macchina quasi divina. Vi faccio ascoltare un movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven. Qualcuno ha detto che mentre le sonate danno rappresentazione all'individuo occidentale, le sinfonie, come quella che stiamo per ascoltare, sono capaci di dare rappresentazione alla società, alla comunità occidentale. Io credo che in questo frammento, proprio qui, si riconosca proprio la matriosca di cui stiamo parlando e il conflitto dialettico di cui parlava Hegel. Notate, la cellula ritmica e sonora è sempre la stessa, ma le voci sono due. E lottano fra loro. C'è una tensione. Con un po' di immaginazione riusciamo anche a vederci la famiglia e la patria, che se le danno amorevolmente, ma con la consapevolezza di star partorendo un'opera d'arte, la stessa opera d'arte. A un certo punto è proprio chiaro che il pezzo più grande della matriosca inghiotte quello più piccolo. Ed è un bel duello, è sublime, un lottatore allo specchio. Quello che sentiamo è una botta risposta fra confini, fra muri, che poi si risolve e si cementifica nella stessa materia. È persino coerente, solido. Questo è Beethoven. Qui dentro io ci vedo una lotta per l'identità, tanto cara alla destra. C'è proprio una figura precisa lì dentro. Beethoven intercetta quasi un tratto autoritario che è dentro di noi, ma che è anche quello del pater familias, ma che è anche quello dello spirito hegeliano che muove la storia con una certa geometria. Sentiamo come fa.
Thank you.
famiglia viene concepita da Hegel come una sola cosa data da padre, madre e figli che sono in rapporto tra loro. Quella che oggi noi chiameremmo famiglia tradizionale. Tuttavia, come dice Sergio Belardinelli nel libro di De Masi, la locuzione famiglia tradizionale ha in sé una sostanziale ambiguità. L'aggettivo tradizionale rimanda al passato. Primo problema. Quale passato? Beh, c'è un tipo di famiglia di ieri che per certi aspetti non esiste più. Famiglia estesa, molti figli, nonni che vivono sotto lo stesso tetto, rigida ripartizione dei ruoli, marcata subordinazione della donna. Ma famiglia tradizionale può significare anche quel sentimento della famiglia così chiamato da Philippe Ariès, che si è sviluppato in epoca moderna, fino alla famiglia borghese del XX secolo. Cioè una famiglia che non trasmette più soltanto un patrimonio o un nome, ma assume una funzione morale precisa. Deve educare i figli. La famiglia si concentra sul bambino e non più sul casato. Sergio Belardinelli, che è un sociologo docente all'Università di Bologna, sottolinea ciò che per lui è davvero importante quando si parla di famiglia, cioè il fatto che possa funzionare come microcosmo della società, come palestra educativa per vivere in anteprima quello che c'è là fuori, sostanzialmente. Nella famiglia i figli vengono socializzati e proprio per questo il blocco familiare non dovrebbe perdere il suo carattere di istituzione sociale. La famiglia può insegnarti fin da piccolo che bisogna essere tolleranti, che bisogna trovare un accordo perché in fondo ci si sente uniti e amati, tutto per far sì che anche il mondo lì fuori un giorno appaia come casa nostra. Naturalmente l'unico punto debole di questa tesi potrebbe forse essere il tema della giusta educazione, perché in questo ragionamento le figure genitoriali vengono caricate di una responsabilità notevole, da non dare per scontata o per certa. In ogni caso, il filo conduttore delle idee di famiglia tradizionale è di matrice biologica. Un dato certo, almeno nella maggior parte delle volte. Per comodità la chiameremo comunque famiglia naturale, da contrapporre all'idea di famiglia culturale di una certa sinistra che tiene conto di una totalità dell'animale umano, fatto di natura, ma anche di cultura. Poi vabbè, il fatto che gli esponenti di destra predichino la famiglia tradizionale senza averla, come Salvini, Berlusconi in passato e la stessa Giorgia Meloni, è un altro tema di cui non vogliamo occuparci. C'è un nodo chiave nella storia, però, in cui sostanzialmente la famiglia vede un'implosione talmente violenta che era davvero difficile restare indifferenti a questo rumore. C'è proprio una spaccatura dall'interno per cui la gente inizia a dire basta così. Siamo negli anni 60 del Novecento e la famiglia inizia a essere percepita come un covo di repressione e patologie. Chissà perché alla fine torniamo sempre lì, sempre mezz'ora dopo il secondo dopoguerra. Se prima la famiglia era vista come un unicum organico, un focolaio coeso o comunque da tenere coeso anche con la forza, poi a qualcuno è venuto in mente di aprire questo guscio e vedere che cosa c'era effettivamente dentro. Un gran casino, sostanzialmente. Questa cosa era molto sentita, tanto che persino il linguaggio cinematografico accorse a interpretare questo sentire. Vi faccio solo un titolo: Pugni in tasca, Marco Bellocchio, esordio alla regia del 1965. In questo film c'è veramente tutto e si sente proprio prac, spaccatura. Il primo dicembre 1970 il divorzio venne introdotto nell'ordinamento giuridico italiano. Nel 74 si tenne il referendum abrogativo sul divorzio. Volete abrogare il diritto al divorzio gli italiani? Dopo 4 anni dall'entrata in vigore, al 60% rispondono no. Oggi in Italia il 33% degli adulti vivono da soli e un altro 32% è composto da un genitore e un figlio. Si diffondono le esperienze di cohousing e sempre di più si assiste al fenomeno dell'autosocializzazione attraverso i device dell'insurrezione digitale, quella che gli esperti chiamerebbero disintermediazione educativa. Anche lì non chiediamoci a cosa ci siamo ridotti, ma piuttosto da che diavolo stavamo scappando. Vi assicuro che è molto più interessante e sicuramente più utile. Per approfondire questo tema vi rimando ancora alla lettura di The Game. Ok, patria.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Questo Questo forse è uno dei dibattiti più appassionanti da seguire nel libro, dove si confrontano Ernesto Galli della Loggia e Tommaso Montanari, il primo come intellettuale che porta uno sguardo di destra, il secondo che mette la patria sotto la luce della sinistra. Entrambi riconoscono una cosa: l'idea di patria, al netto di ogni degenerazione verso imperialismi, nazionalismi, è un senso di comunità ed identità che deve appartenere a un popolo, è una cosa sana. Così come viene riconosciuta che l'idea di nazione sia stata appannaggio tanto della destra quanto della sinistra. Della Loggia poi muove una critica molto raffinata alla vocazione internazionalista di Marx, dicendo che, e ve la leggo, uno degli abbagli più colossali della sinistra marxista è stata l'idea che gli operai non abbiano una patria e che quindi siano naturalmente orientati all'internazionalismo. Ma quando si è trattato di scegliere fra l'appartenenza di classe e l'appartenenza nazionale, le classi popolari hanno quasi sempre scelto l'appartenenza nazionale. Dall'altro lato, Montanari cerca piuttosto di smontare l'illusione di una certa destra secondo cui l'identità nazionale si basa sul sangue e sul suolo, quando invece la nostra penisola è un assemblaggio culturale stratificato di ibridazioni, di meticciati, e lo fa sfoderando un bel po' di spunti interessanti, ve ne riporto qualcuno. All'inizio del primo canto dell'Eneide, Virgilio definisce Enea profugo, povero, ignoto, respinto, vagante fra i deserti della Libia e dell'Italia e dell'Europa. Questo qui veniva raccontato come il padre fondatore del nostro essere Italia, e dunque saremmo di fronte a un'origine non autoctona, a un trapianto, a un vero e proprio trapianto culturale. Siamo all'inizio dell'età imperiale, quindi cioè, la sinistra non c'entrava niente. Gli italiani sono multiculturali per storia, per cultura, e un indizio di questo ce lo abbiamo sotto il naso ogni volta che ci capita davanti agli occhi lo stemma della Repubblica. Tutti sanno sempre dire cosa rappresenta la ruota dentata, l'ulivo, la quercia, ma non tutti sanno da dove viene la stella, lo stellone italico. È il modo in cui i greci chiamavano l'Italia, Esperia, il paese delle stelle, perché guardando a occidente vedevano brillare Venere sopra l'Italia. Dunque, scrive Montanari, nel nostro stemma c'è un'idea d'Italia vista da chi stava fuori e poi venne.
Direi che siamo al capolinea. Quindi? Quindi abbiamo bisogno di un'identità. Tutti. Ogni giorno che passiamo sulla Terra non è nient'altro che un tentativo di creare senso e identità. Poi c'è chi ci riesce su un campo aperto, fatto di ponti, di confini liquidi, e chi sostanzialmente si sveglia al mattino e ha bisogno di un muro a cui appoggiarsi. Della Loggia in effetti credo abbia ragione quando dice che la liquefazione dei confini resta una roba abbastanza d'élite. Beh, forse dovremmo tener conto anche degli altri quando costruiamo ponti. Ricordarsi di chi su quel tavolo da gioco, così aperto, sente di non essere in grado di giocare la sua partita. Basterebbe forse l'accortezza di costruire pareti di fianco a quei ponti, giusto per scacciare la vertigine e dare loro qualche strumento in più per orientarsi e sentirsi a casa. Credo che in questa direzione trovino senso le parole di Montanari quando dice: importa all'Italia che milioni di italiani entrino nel circolo della vita nazionale. Dunque la sfida è di portarli a scuola, non all'esercito. All'epoca dei nostri nonni un caduto era motivo d'orgoglio in famiglia. Io invece penso che guardare la patria da un'altra prospettiva significhi essere felici che questo non sia più un motivo d'orgoglio.
Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite. Ma un po' per non morire, o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Yeah.